Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
I can feel no regret. Tell me how.
Nuovo appuntamento estivo con il Notes adesso in onda, questa delicatissima ballata che avete appena ascoltato, testé ascoltato, è una ballata del gruppo polacco dei Mislowitz, che ovviamente hanno un fan d'eccezione qui a Terni che è Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao, grazie Emanuele, bentornati a tutti a questa ottava puntata di Adesso in Onda. Il tema di oggi è abbastanza scontato, ovviamente.
Emanuele, no, questo non me lo dovevi fare.
Ovviamente oggi parliamo di San Valentino.
Emanuele, no.
Emanuele, visto che chiaramente è il 15 febbraio, quindi l'argomento è abbastanza scontato, insomma.
Toglietegli il vino.
Quindi
per favore.
Dicevamo appunto, parleremo del...
Fa un caldo bestiale, ma è il 15 febbraio. Non
prima so per puntata quale motivo... di Adesso in Onda, di questa prima stagione di Adesso in Onda, dedicata appunto a San Valentino.
Questa sarebbe la famosa replica in diretta.
In questo inverno.
Ho capito.
Adesso io non mi lascerò trascinare nel 2008 da te, quindi resterò ancorato saldamente al 2005, quindi oggi
addirittura manco al 2007,
al 2005. 2005. Oggi siamo oggi è il 15 febbraio del 2005.
Sì.
Puntata numero 8 di Adesso in Onda,
e
prima
quindi
stagione.
Ce ne aspettano tutte quelle che abbiamo fatto.
Tu sei Emanuele Lombardini.
Tuo nonno Emanuele Lombardini.
Questa è appunto la prima stagione di Adesso in Onda, programma che va in onda il martedì mattina alle 11 in diretta, senza repliche.
Ovviamente
non viene registrato, quindi l'unico modo per conservare queste puntate è quando mia mamma le registra da casa. Però siccome io adesso faccio un po' una piccola...
Ti ho detto, quando ti metti al sole il cappello ci vuole, il cappello. Se tu non ti metti il cappello...
Adesso faccio una piccola profezia. Francesco, io prevedo che
Francesco,
però...
mi ha chiamato Francesco.
Ora, perdonami Emanuele, ecco. Mi sono confuso con il tuo collega, col quale però io prevedo che dal prossimo anno cominceremo a fare insieme Adesso in Onda, quindi...
Panariello avrebbe detto ci vuole il coraggio mio a chiamarvi colleghi, comunque.
Quindi ecco, io prevedo che dal prossimo anno Adesso in Onda diventerà settimanale.
Sì, io prevedo che sarà proprio
sarà
cancellato.
Sarà condotto insieme a Francesco Franceschini, andrà in onda il martedì. La domenica è o il venerdì o il sabato, so, dipende dall'anno.
Che in ascolto e salutiamo.
E non solo, ma il prossimo anno noi cominceremo anche ad andare su internet.
Certo, anche quindi, perché io vado a lavorare a Perugia, come tu sai.
Quindi
non posso stare qui.
Il programma comincerà ad essere pubblicato, tutte le puntate su internet, quindi si creerà un archivio online di tutte le puntate di Adesso in Onda, del quale resteranno sguarnite però queste di questa prima stagione.
Ma questo, no? Non ci hai dormito la notte o ti è venuto
così,
a mente?
Prevedo che nel 2007, durante le pause tra una stagione invernale e una stagione estiva di Adesso in Onda, faremo delle repliche in diretta delle
puntate
della prima
stagione.
Poi c'è
gente che corre al pronto soccorso perché ha dei problemi con la propria... cioè accende la radio e ti sente, quindi...
Quindi ecco, io prevedo che nel 2007 faremo una replica...
Ma avessi avvertito, perché ho la voce di Emanuele che mi viene bene, se mi avessi
allora,
avvertito.
Benvenuti a tutti in questa nuova puntata.
Sembri Paperino più che Emanuele in questo momento.
Va bene. Dunque, dicevamo, parliamo di San Valentino.
Emanuele, scherziamo,
Volendo anche qui proiettarci nel 2008, un piccolo aggancio al futuro lo possiamo fare, visto che nel 2008...
Berlusconi vincerà le elezioni.
Che è già Presidente del Consiglio, già da diversi anni.
Cadrà il governo però.
Anzi, diamo qualche notizia di attualità.
L'Inter,
Francesco,
ha vinto il campionato all'ultima giornata.
Parliamo un po' di attualità, quindi quest'anno grandi eventi valentiniani, finalmente gli eventi valentiniani stanno crescendo alla grande.
E sicuramente sarà così anche nei prossimi anni.
Ricordiamo che c'è anche il Ministro della Cultura, appunto del governo Berlusconi, Giuliano Urbani, che viene quest'anno ad inaugurare il ciclo francescano della Chiesa di Santa Maria della Pace a Valenza.
È pazzo.
Realizzato
non Urbani, pazzo lui quello che sta parlando.
Realizzato da Stefano D'Estasio, molto bello, ma ricordiamo anche tra i tanti eventi valentiniani di quest'anno la presenza del concerto di Gino Paoli e Ornella Vanoni, che tornano insieme dopo anni.
È
e fanno
ancora vivo, sì,
insieme.
Gino Paoli. Sì.
Luigi Bettazzi, grande profeta della non violenza, e poi c'è il premio San Valentino al presidente della Banca Mondiale.
Ma di la verità, non sapevi
James
che fare
Stanson, no? E niente, eventi valentiniani diciamo che stanno crescendo.
Non si ferma, è un fiume in piena, non riesco a fermare.
Stanno finalmente crescendo questi eventi, che saranno probabilmente gli ultimi guidati da Eros Brega.
Sì.
Come sapete, si è candidato alle elezioni regionali, quindi se verrà eletto nel Consiglio regionale probabilmente dovrà lasciare l'assessorato degli eventi valentiniani. Quindi vedremo, chissà che cosa ne sarà degli eventi valentiniani,
chissà.
Ma noi siamo ottimisti, vero? Quindi
sicuramente
continueranno a crescere, avremo eventi sempre più belli. Grazie all'organizzazione del Comune dell'Associazione Eventi Valentiniani, che ricordiamo sta crescendo sempre di più,
basta,
diventa una cosa sempre Comunque, diciamo, tra gli altri ospiti quest'anno degli eventi venetiani c'è Gigi Proietti.
Sì.
Anche qui, volendo fare una profezia,
secondo me nel 2008 sarà la via del cinema. Guarda che ti dico, non
ma, so anche secondo
ma
me.
Non lo so perché, però c'ho questo sospetto. Non c'è venuto mai alla fine. Secondo me, l'anno nel 2007, cioè tra due anni, ci sarà Verdone, e nel 2008 ci sarà Gigi Proietti. Guarda che ti dico, due pezzi da 90.
E già che siamo profeti,
sì.
Allora dicevamo, secondo me, nel 2008, a un certo punto, fra tre anni, il giornale dell'Umbria inizierà la domenica mattina a pubblicare una storia della diocesi a puntate.
Sì.
Questa è sempre una profezia, un intuito che ho. Fra tre anni, secondo me, farà questo. E di conseguenza ci sarà appunto una puntata di questa storia della diocesi interamente dedicata a San Valentino. Quindi noi, anche per chi ci dovesse ascoltare in replica nel 2008,
cioè, fra perché noi mandiamo le repliche tra tre anni.
Esatto, quindi per chi ci dovesse ascoltare in replica, sì, l'8 luglio del 2008, oppure il 10
o
il 12,
12 il 13,
15, 25,
25 tombola.
Noi oggi parleremo appunto di San Valentino.
Mm.
Tutta questa era per
introdurre. Sì, ma i Mislovitz, che caspita c'entravano?
I Mislovitz ovviamente li abbiamo scelti perché sono
devoti a San Valentino.
Like to Light Love Love era forse, a mio avviso, la più bella canzone d'amore che sia stata mai stata scritta in, sì, tutta la storia della musica.
E ti
rock.
Tieni basso, poi direi, tutto sommato.
Basso. Ecco. Okay. E quindi abbiamo aperto appunto con questa splendida ballata d'amore dei Mislovitz che abbiamo scelto e che insomma replicheremo anche fra tre anni quando faremo la puntata.
Non so se fra tre anni sarà il 2008 o il 2011, ma adesso
2008 ovviamente. 2008, oggi ovviamente. Siamo, ripeto, oggi,
5,
oggi fa freddo,
sì,
è una gelida giornata d'inverno, oggi è il 15 febbraio 2005.
Sì.
Appunto, ripeto per chi ci ascolta.
Io insomma ho il ventilatore acceso, ma questo non depone a favore della mia sanità mentale. Per cui
ma perché tu stai con la capoccia, in realtà secondo me già nell'estate 2008.
Può darsi, può darsi.
Comunque, adesso bando adesso che abbiamo fatto questa introduzione molto per spiegarvi.
Sì, qualcuno secondo me già sta al 118.
Parliamo di San Valentino invece, ecco. Sì. Abbiamo parlato degli eventi valentiniani, appunto che stanno, ripeto, crescendo ogni anno di più da quando due anni fa è stata fatta l'associazione eventi valentini. Parliamo del santo, che è un po' il tema di questa puntata e che, ripeto, poi verrà approfondito anche nel corso degli anni, e appunto fra tre anni questa storia della diocesi pubblicata tutte le domeniche, lo ricordiamo, dal giornale dell'Umbria, in cui verrà ripercorsa tutta la storia, dalle origini.
È una squallida pubblicità che stai cercando di mascherare.
Ma mica lo dico perché lo scrivo io questa storia.
Ma assolutamente. Ovviamente, ovviamente. Poi che ne sappiamo tra tre anni quello che succede.
Infatti, chissà se ancora ci sto al giornale dell'Umbria, ecco. Io, ma magari mi hanno licenziato.
Hanno assunto al Times, magari.
Ecco, magari.
Magari.
Però guarda, intanto posso farti un anticipo, che secondo me quest'anno ci sarà, nascerà anche un nuovo festival cinematografico a Terni.
Sì.
Film Festival Popolare Regioni.
Ah, ecco.
Secondo me nascerà questo nuovo festival, sì, che partirà a novembre.
Sì.
E che nel 2008 si svolgerà dal 9 al 16 novembre.
Sì.
Diamo così questa piccola anticipazione. Okay. Parliamo di San Valentino, Emanuele.
Io sto aspettando.
Allora, San Valentino.
Caro Francesco Patrizzi, dici. Dici, dici.
Sai, penso anche che fra tre anni Francesco Franceschini farà un programma con Francesco Patrizzi dedicato al
veramente
cinema.
È cominciato anche, anzi comincerà non fra tre anni ma fra due.
Fra due anni.
2007.
Allora, San Valentino, protettore degli innamorati e protettore di Terni.
Sì.
Allora, cosa c'è?
Dove vai a parare?
No, no, basta, adesso parliamo di San Valentino.
Okay.
Facciamo oggi la puntata, ripeto, essendo oggi il 15 febbraio, la puntata di oggi è dedicata appunto a San Valentino.
Va bene.
San Valentino, proprio oggi tracciamo un profilo anche di carattere storico su San Valentino, perché appunto ne parliamo sempre quando è questo periodo, no?
Certo.
E se ne parla in tutti i modi. San Valentino è il patrono degli innamorati di tutto il mondo.
Sulle spiagge non si fa che parlare di San Valentino.
Allora, San Valentino, cosa sappiamo di San Valentino?
Io poco.
San Valentino è una figura, diciamo, quasi totalmente leggendaria. Questo non so quanti lo sanno, nel senso che di San Valentino si raccontano molte cose. In sintesi, che lui fosse il protettore degli innamorati perché aiutava le coppie, no? In realtà,
economicamente, dici tu?
No, economicamente anche.
Non lo so,
sì,
anche.
Dava
anche. Qualche...
quello è un classico, però. Anche San Nicola anche... c'era questa cosa che regalava, sì, la dote, sì, alle ragazze povere, no?
Sì, certo.
Questa cosa c'è, ma diciamo anche una protezione di carattere spirituale. Ci sono molte leggende intorno a San Valentino,
certo.
ne possiamo citare qualcuna e poi magari spieghiamo invece che cosa c'è davvero di storico in questo personaggio, cioè niente.
Ecco.
Oggi demoliamo la figura di San Valentino.
Avevi cominciato così bene e poi ti stai incamminando verso questa linea.
Perché la verità appunto è che di San Valentino non solo...
Io vorrei andare in ferie, non so se è possibile.
Ma di febbraio.
No, febbraio giustamente. No.
Allora, non solo San Valentino non ha quasi nulla a che fare con gli innamorati, ma in realtà anche proprio come protettore di Terni sappiamo pochissimo di lui. E ora insomma veniamo a...
Demoliamo questa figura.
Demoliamo questa...
L'unica certezza che ci è rimasta. Facciamola a pezzi, vai.
Allora, la leggenda, partiamo dalla leggenda. Secondo la leggenda, San Valentino sarebbe nato nel 176 d.C. e sarebbe diventato vescovo nel 197. Quindi Francesco praticamente a 21 anni era diventato, quindi giovanissimo. Questo non ci stupisce, perché sappiamo che anche Sant'Ambrogio era praticamente un ragazzo.
Potrebbe essere vescovo.
Ricordiamo anche che ci troviamo nei primordi, no, della storia del cristianesimo, quindi ovviamente la maggior parte dei cristiani erano convertiti, non è che si nasceva cristiani. I vescovi erano scelti tra i laici e non tra i preti. Mm-hmm. Infatti ancora oggi il presbiteriato e l'episcopato sono due ordini diversi, cioè il vescovo è proprio una cosa diversa dal prete. E poi di fatto i vescovi oggi, ma da secoli, vengono scelti tra i preti. Ma questo non era assolutamente scontato. Quindi nei primi secoli c'erano i preti che si occupavano di dire la messa, quindi il prete era una figura eminentemente religiosa e tra l'altro di solito era l'anziano del gruppo, quindi non era una persona che aveva una particolare consacrazione, tant'è vero che erano sposati i preti, erano padri di famiglia normalissimi. Comunque diciamo che era l'anziano della comunità che si occupava di celebrare la messa e di organizzare la liturgia. Il vescovo invece era una figura più politica, cioè era un personaggio che invece guidava una comunità molto più grande, quindi non una parrocchia ma una diocesi, e la guidava da un punto di vista organizzativo.
Poteva essere chiunque di noi, insomma.
Sì, esattamente, poteva essere. Cioè il vescovo di fatto non solo non era prete, ma non era un anziano, e quindi spesso i vescovi, anzi, proprio perché erano figure che gli chiedevano anche grosse energie, perché poi erano i primi martiri, erano sempre i vescovi ovviamente, perché che si fa quando vuoi distruggere un gruppo, no?
Tagli la testa.
Chiaramente tagli la testa al capo ovviamente del gruppo, devi decapitare la comunità. E quindi i vescovi, anche per questo, probabilmente erano scelti anche tra i giovani, persone forti, robuste, eccetera.
Vigorose.
Quindi non c'è niente di strano che un ragazzo di 20 anni potesse essere fatto vescovo, insomma, nel secondo secolo dopo Cristo. Quindi, secondo la leggenda, Valentino sarebbe stato consacrato vescovo, ripeto, senza essere prete, o non necessariamente prete, nel 197, guida la comunità ternana per più di 70 anni addirittura e viene decapitato nel 273 d.C. sulla via Flaminia all'età quasi di 100 anni. Ecco, ovviamente nel 273 era nato nel 176, quindi 97 anni aveva.
Sì.
Questa è la leggenda. La leggenda dice anche...
Una longevità per l'epoca effettivamente straordinaria.
Beh, anche per oggi.
Anche per oggi, ma per l'epoca.
Vescovo, certo.
Ma per l'epoca poi...
Patrono degli innamorati, patrono di Terni ovviamente, e poi fu seppellito a Terni, dove tuttora riposa il suo corpo, quindi dove sorge attualmente la basilica c'era un cimitero pagano, quindi lì i suoi discepoli Procolo, Efebo e Apollonio l'avevano sepolto, e lì poi è sorta la basilica. Patrono di Terni dal 1643. È stato in realtà, quindi ci ha messo parecchio per diventare il patrono ufficiale. Prima si faceva concorrenza con altri santi patroni, tra cui il principale, e che tuttora c'è una piccola rivalità. Se tu vai a pagare in Duomo con Don Carlo Romani ti accorgi che c'è ancora la rivalità tra Sant'Anastasio e San Valentino. Perché? Perché Sant'Anastasio era invece, diciamo, un vescovo molto meno leggendario, molto più storico, cioè che poi di fatto protesse la città durante le invasioni barbariche, insomma ebbe un ruolo molto più importante per la storia della città rispetto a Valentino, ed è l'unico vescovo di Terni, a parte Giovan Battista da Praga che è morto 15 anni fa, per il resto è l'unico vescovo di Terni sepolto nella cattedrale, e quindi era un po' il santo della cattedrale. Quindi nel 600 ci fu questa battaglia tra Sant'Anastasio, diciamo patrono sostenuto dal capitolo della cattedrale e dai preti di Terni, e San Valentino, che invece lo voleva il capo del municipio e i cittadini.
E la spuntò San Valentino.
San Valentino, ma per un periodo ci fu un'assemblea infuocata, addirittura ci fu un ricorso, cioè ci furono i preti che fecero ricorso contro il fatto che aveva vinto San Valentino, insomma. Alla fine però il magistrato della città decise che comunque...
Però oggi Sant'Anastasio, a parte il parroco che hai citato tu,
è stato dimenticato, quindi avevano ragione allora i preti della cattedrale che stanno incazzati, perché effettivamente poi gliel'hanno fatto fuori. È rimasto San Valentino. Nel frattempo San Valentino tutto sommato, diciamoci la verità, la sua popolarità l'ha dovuta anche al fatto che nel frattempo era diventato il padrone degli innamorati, e stava diventando, c'è diventato ancora di più, diciamo, dopo l'Ottocento, quando è nato un po' il romanticismo, perché insomma, fino al 1600 tutto sommato l'amore romantico, no?
Non esisteva.
Beh, insomma, i matrimoni con l'amore c'entravano abbastanza poco a quei tempi.
Perlomeno la maggior parte.
Invece nel 1600 non hai Romeo e Giulietta, Shakespeare, cioè, quindi tutto sommato comincia anche, no? Un secolo dopo, gli innamorati di Goldoni.
Beh, poi Promessi sposi.
Che faremo ovviamente tra 3 anni con sì, la compagnia Altro Mestiere di Riccardo Nenzi. Sì. Approfitto anche per fare una pubblicità, diciamo, con un certo anticipo. Fra 3 anni, il 10 luglio del 2008, faremo lo spettacolo a Baschi. Quindi, perché spettacolo ci vuole 21 e 30. Gli innamorati.
Spettacolo che presuppone una preparazione molto lunga. Molto lunga. 3 anni. Caspita.
Quindi insomma, diventando anche il padrone degli innamorati, forse anche per questo poi fu, è stato sempre più pompato dai Ternani fino a...
Chi ce l'ha fatto diventare nostri, il padrone degli innamorati?
Chi, oh, questo è interessante. Questo è interessante. Chi ce l'ha fatto diventare il padrone degli innamorati? Allora, ovviamente le leggende, dopo magari le diciamo, hanno molti racconti edificanti da questo punto di vista. Ovviamente sono leggende totalmente false. Chi ce l'ha fatto diventare?
Sono fatto leggende, per questo sono false.
Una festa pagana. Oggi noi festeggiamo, proprio oggi, il 15 febbraio, festeggiamo i Lupercali. I Lupercali erano una festività pagana dedicata alla fertilità. Perché ovviamente ci troviamo un po' come anche il Natale, no? Siamo nel mezzo dell'inverno, quindi il momento in cui la natura, dopo aver passato il suo momento, diciamo, peggiore
si
dell'anno,
risveglia,
no? Comincia evidentemente a risvegliarsi, e quindi ci sono queste feste della fertilità che invocano quindi la rinascita della natura. La più importante di queste feste per il mondo romano erano proprio questi Lupercali, appunto festa dedicata a vari dei, insomma, tra cui appunto Luperco, ma insomma ce n'erano anche altri. Questa festività cade il 15 febbraio, come tutte le festività ovviamente è stata cristianizzata, la ricordiamo anche il Natale, era la festa del sole e fu, divenne la nascita di Gesù, eccetera, eccetera. Quindi i cristiani decisero di cristianizzare questa festa pagana collocandola nel giorno di San Valentino, quindi abbinarono la festa della fertilità alla festa di San Valentino.
Ma non facciamo troppo i didascalici, andiamo avanti.
Non facciamo troppo i didascalici, ma ovviamente la festa della fertilità divenne col tempo... la fertilità, quindi il matrimonio,
certo.
Però guarda che Francesco, scusa se ti chiamo Francesco,
ma prego, deciderò di cambiare nome, facciamo un po' di...
Però è buffo il fatto che si sia passati dal matrimonio come fertilità, quindi in realtà San Valentino è diventato patrono del matrimonio, in quanto il matrimonio era un mezzo, diciamo, per procreare,
certo.
Progressivamente, appunto, col concetto romantico che col passare dei secoli invece si è affermato nel caso, è diventato mano a mano patrono degli sposi, poi dagli sposi degli innamorati. Oggi siamo arrivati alla degenerazione totale in cui San Valentino è il patrono degli amanti, quindi gente che non solo non c'ha nessuna intenzione di fare figli, ma manco se sposa, magari è sposata ma con altre persone, no?
Il protettore degli adulteri, praticamente.
Esatto, oggi paradossalmente San Valentino è diventato anche il patrono degli adulteri, perché se andate a vedere su internet la parola San Valentino trovate quasi tutti i siti erotici.
Annunci, no? Strani, sì.
Quindi questo non è veramente il paradosso. Invece in realtà comunque...
Non è colpa di San Valentino.
Non è colpa di San Valentino, che peraltro appunto con gli innamorati non c'ha mai avuto niente a che fare.
Non ce ne voglia.
Direttamente, anche se non possiamo ovviamente, non sapendo nulla di San Valentino, non possiamo escludere che lui davvero avesse avuto... una particolare
predizione. Sì, però perché non sappiamo niente, sappiamo così poco su San Valentino, cioè le fonti sono molto scarse, come, quale motivo?
E allora, il motivo è che appunto le fonti più che scarse non esistono.
Non esistono.
Nel senso che gli unici dati che noi abbiamo dai vari martirologi che si sono susseguiti nel corso della Chiesa, il più importante, il martirologio di San Girolamo, attribuito a San Girolamo ma in realtà posteriore, compilato da alcuni monaci nel VII secolo, e poi ce ne sono altri insomma che riprendono questi martirologi.
Vabbè, abbiamo capito.
Riprendo, scusate, ma è la mia edizione sempre.
Nel 2005 poi insomma
poi ancora peggio, perché ancora faccio non faccio teatro.
Devi fare degli esercizi, direbbe la mia amica Marzia.
E quindi riprendono delle tradizioni locali. Fatto sta che queste raccolte delle vite dei martiri, o anche semplicemente dei nomi dei martiri, ci dicono che San Valentino era appunto un... ci sono due. Allora, in questo martirologio, diciamo, di San Girolamo, che è quello che è la nostra fonte principale, esistono ben due San Valentini. Tutte e due si chiamano Valentino, tutte e due sono stati martirizzati più o meno nello stesso periodo sulla via Flaminia.
Ah, quindi c'è anche la difficoltà a capire quale dei due sia quello ternano.
Perché uno è vescovo di Terni, l'altro è prete romano.
Ah, ho capito. si confondono un po' le due figure uno nell'altro.
È da lì che nasce la confusione, tant'è vero che ancora oggi si sente spesso parlare di San Valentino come prete romano. Tra l'altro ne esistono di San Valentino un sacco di città e di paesi che lo venerano e che pretendono di avere le reliquie. Ne cito alcuni: a Briola, Sasso Corvaro, Vico del Gargano, Bientina e Limana. E molti di questi dicono di avere le reliquie del Santo Vescovo di Terni. Altri dicono di avere le reliquie del Santo Vescovo, del Santo Prete Romano, ma sempre protettore degli innamorati. Perché? Perché anche lui era stato martirizzato il 14 febbraio.
Ho capito.
Tant'è vero che Pompeo De Angelis, nella storia di Terni pubblicata dall'Istes, dice probabilmente in realtà si tratta dello stesso santo, che chi ha compilato questi elenchi dei martiri ha confuso e quindi ne ha messi due, ma in realtà era lo stesso perché si chiama uguale, è morto lo stesso giorno, prete romano o vescovo ternano, e tutto sommato si può confondere perché sappiamo che comunque San Valentino, se anche era vescovo di Terni, aveva vissuto a Roma o era nato a Roma, o anche se era nato a Terni un periodo era stato a Roma, o comunque era stato chiamato a Roma per fare dei miracoli, quindi aveva avuto comunque a che fare con Roma. San
qualcosa
Valentino.
Sappiamo. Insomma,
quindi probabilmente in realtà è lo stesso. Il problema è che l'unica cosa che sappiamo di San Valentino è questo, cioè che lui era uno che aveva avuto a che fare con Roma, era stato a Roma, ha fatto dei miracoli a Roma. Era vescovo di Terni, ed è già comunque su questo qualche dubbietto a livello storico c'è, perché è una tradizione comunque non unanime,
cioè tu dici vescovo, che è anche possibile potrebbe che anche non sia stato vescovo di Terni.
Sì, poteva anche essere, poi perché non sappiamo in realtà neanche con certezza che nel periodo di San Valentino Terni avesse una diocesi.
Ho capito.
Perché San Valentino, secondo l'annuario diocesano, sarebbe il secondo vescovo ternano, dopo Sant'Antimo. E prima ancora c'era San Pellegrino, che però era solo stato una sorta di
guida,
fondatore, sì. Però in realtà sono elenchi fatti a posteriori, quindi è difficile oggi veramente sapere chi è stato il primo, il secondo,
magari
il terzo.
Magari anche per esaltare un personaggio e denigrarne un altro.
Esatto. Poi c'era sempre questo intento.
Questa rivalità, no?
Sì, beh, Ughelli, che fu quello che compilò la cronotassi dei vescovi di Terni, che noi tuttora utilizziamo, disse alla fine, la pubblicò in 9 volumi tra il 1642 e il 1648. Alla fine, dopo averla pubblicata, come postilla a questa storia sacra in cui c'erano tutti i vescovi, disse che questa lista dei vescovi di Terni in realtà era invalidata perché lui era stato turlupinato dalla vanità dei preti ternani, che avevano inventato delle storie fino alla nausea. Quindi in realtà la stessa cronologia ufficiale dei vescovi che noi abbiamo si basa su quella compilata da un poveretto che era stato preso in giro dai preti di Terni, che volevano in realtà esaltare i propri antenati.
Ho capito, l'attendibilità va a farsi friggere,
è molto storica. Possiamo dire però che, appunto, detto questo, quindi detto che di San Valentino abbastanza con certezza sappiamo solo che è morto il 14 febbraio, è stato decapitato sulla via Flaminia e, ripeto, che aveva a che fare con Roma, il più antico racconto di San Valentino, che più o meno è del periodo sempre di queste prime cronologie, quindi di questi martirologi, il primo parla del miracolo fatto a Cratone. Cratone era un filosofo che insegnava latino a tre ateniesi, tre ragazzi greci, Apollonio, Procolo ed Efebo, a Roma. Ora, il figlio di Cratone aveva un male incurabile, molto molto grave, e sembrerebbe che il fratello di Cratone gli disse: guarda che io sono stato guarito dalla stessa malattia che avevo, perché evidentemente era una malattia ereditaria, che se ce l'aveva sia il fratello che il figlio. Gli disse: guarda, a me mi ha salvato Valentino, episcopus et civis inter amniensis urbis, quindi era cittadino e vescovo di Terni. Gli disse: guarda, a me mi ha fatto il miracolo, mi ha guarito, chiamalo.
Rivolgiti a lui.
Di conseguenza Cratone chiamò da Terni a Roma San Valentino, il quale...
Ecco perché dicevamo poi, no, prete romano.
Esatto, quindi comunque, appunto, diciamo, aveva a che fare con Roma. Fece questo miracolo, ovviamente nulla si fa, no, si fa per niente.
Beh, allora, un santo avrebbe dovuto farlo per niente.
Siamo in tempi di evangelizzazione. Quindi disse:
Dout des.
Allora, io te guarisco, ma tu te converti al cristianesimo, ecco. Te e tutti gli amici tuoi. Di conseguenza fece il miracolo.
Per un alto scopo era, dai, va bene.
Guarì il figlio di Cratone, ma si convertì tutto il gruppo, quindi Cratone, Efebo, Apollonio, Procolo, e addirittura, e qui piscia un po' fuori dal casino, diciamolo, ecco, sì. Addirittura fece...
Oggi c'hai un linguaggio molto, devo dire, esplicito.
C'era il figlio del prefetto di Roma, ecco. Ma poi andò a convertire al cristianesimo il figlio del prefetto di Roma, poi, vuoi dire, quello, il prefetto si incazza. E infatti che successe? Che il prefetto, insomma... Diciamo che poi era un tipetto abbastanza simpatico, si chiamava Furioso Placido.
un ossimoro praticamente.
E disse: tu mi hai convertito, mi fio, io ti attacco la capoccetta, no? Quindi lo fece imprigionare.
Non so se è virgolettato questo, ma non credo.
Lo fece imprigionare. Poi la narrano, insomma, le passioni di San Valentino, che fu anche malmenato, cioè comunque ne fecero di tutti i colori. Dopodiché lo portarono sulla via Flaminia e gli staccarono la
capoccia. Martirio simile a quello di Cristo, in pratica, tranne che per la fine.
Ah, ecco, perché gli hanno tagliato la capoccia. Certo. Dopodiché Procolo, Efebo e Apollonio se ne vanno sulla via Flaminia, gli chiappano il corpo e lo portano a Terni.
Quindi praticamente dopo la conversione di questa famiglia fu subito, esatto, ucciso Valentino.
Fu subito, secondo questa passione molto molto antica che risale al V secolo, se non sbaglio, dopo Cristo. Di conseguenza, quindi comunque 600 anni, no, circa 300 anni dopo gli eventi. Mm.
Che però è quella più antica.
È quella più antica che abbiamo, quindi è l'unica, diciamo, che ha una qualche attendibilità. I discepoli di Valentino presero il corpo e lo seppellirono in questo cimitero, che era già un cimitero in epoca pagana, quindi un cimitero pagano poi cristianizzato. Su quel cimitero, sulla tomba di Valentino, sorse la basilica che ancora oggi c'è, che poi ovviamente è stata ricostruita varie volte. Quella attuale è stata rifatta nel 1600, dopo che erano arrivati i carmelitani e dopo che era stata fatta la ricognizione sul corpo di San Valentino, e che ancora una volta se lo litigarono la cattedrale la basilica, perché poi a quel punto, una volta ritrovato il corpo, i preti della cattedrale lo volevano portare in Duomo. E quindi dice, non so se anche questa cosa poi fra qualche anno ci sarà un ritorno di questa polemica.
Comunque oggi sei molto Nostradamus.
Oggi sono proprio Nostradamus. Dunque, quindi questo è quello che sappiamo, diciamo, di certo. Poi, col passare dei secoli, sono fiorite tutta una serie di leggende, una meno attendibile dell'altra, in realtà, a cominciare da quella che vuole Valentino, discepolo del vescovo di Foligno, Fulgenzio.
Ecco, questa è proprio una butade.
Anche perché è stata scritta questa cosa nel 1647, quindi pensa un po', insomma, quanto è antica questa leggenda. È stata scritta nel 1647 dal prete Folignate Ludovico Jacobilli, quindi forse era leggermente di parte.
Ma appena appena, proprio.
Quindi
dai.
Questo prete Folignate voleva portarsi San Valentino, che nel frattempo era diventato abbastanza conosciuto, dice, mo lo porto dalla parte mia. Quindi,
ci volevano fregare anche questa reliquia, questa memoria. Vabbè.
Dopodiché ci sono tutte le varie invece leggende che riguardano Valentino, protettore degli innamorati, ma anche queste sorte tutte in tempi abbastanza recenti,
quindi molto sospetti,
non hanno nessuna attendibilità storica, ma ripeto, non c'era neanche quella che dice che Valentino era discepolo del vescovo di Foligno, quindi, però sono carine, bisogna dire.
Sì,
allora c'è quella famosa della rosa della riconciliazione.
Sentiamo,
ancora
la riconciliazione.
Oggi c'è la festa della promessa in cui vengono consegnate le rose a tutti, yes, i fidanzati, a San Valentino eccetera. La rosa della riconciliazione dice che due fidanzati stavano bisticciando tra di loro, che si stavano piappero, no? Ah, non lo dico,
no, grazie. Oggi hai fatto già il pieno,
si
ti ringrazio.
Piappero,
stavano sclerando,
stavano
con un linguaggio adolescenziale, vai.
E allora Valentino, stavano passando proprio di fronte alla siepe, diciamo, dove abitava, della casa di San Valentino, che evidentemente disturbato da queste voci scappo fuori da casa,
so cani,
sta,
rompe,
vide questi
sempre virgolettato, sempre anche virgolettato. Questo
Si avvicinò a questi fidanzati e gli disse, ma che famo, state buoni, è tanto bella la vita.
Sembrava Aldo Fabrizi così.
Buoni. Gli diede una rosa, dice, stringetela bene, state attenti che vi puncicate, stringetela insieme, amatevi, state buoni.
Vi puncicate, era di Otricoli, di dove
E concluse dicendo, volemose bene che poco ci costa.
Sì.
Dopodiché...
È un patto, metti il cappello al sole, tu te lo metti, perché con questo sole di febbraio tu bisogna ti metti il cappello.
Che accadde però? Che questi fidanzati poi si sposarono, furono talmente felici e contenti, che da allora tutti i fidanzati di Terni andavano da Valentino a fare benedire la loro unione.
E finì le rose, Valentino.
Esatto, offriva ste rose, che avrà finito sto rosetto che c'aveva, gli avrà scocciato, sarà rimasto sguarnito, infatti non c'è più.
Non c'è più.
E dice sempre la leggenda, ma qui siamo sulla leggenda molto spinta, secondo me, spinta nel senso molto leggenda, non,
non
scusate,
nel senso di erotico. No. Ci mancherebbe solo quello, che siamo a completo.
Dice che lui il 14 del mese riceveva le coppie di sposi, donando la rosa e facendo, diciamo, la benedizione. Il 14, quindi in qualche modo anche lui fece questa profezia.
Non è che è una cosa un po' forzata, fatta a posteriori? Vabbè.
Poi c'è la leggenda più bella, e questa la raccontiamo perché... anche qualche piccolo appoggio storico, piccolo, ha un bel appoggio storico, e rifiorita in realtà, non so, caro Francesco Emanuele, se
ecco,
questa leggenda...
nome doppio è aristocratico, mi piace.
Non so se questa leggenda...
Di Savoia però, mi raccomando.
Che torneranno fra un po'.
Sì, fra un po' torneranno.
Non so se questa leggenda c'era già da prima oppure è nata nel Novecento. Perché? Perché che è successo? Nel 1911 le acciaierie di Terni, ancora, tra l'altro penso abbastanza giovani, no? Erano state fatte tutto sommato da pochi decenni, ordinarono degli scavi a Pentima per fare dei lavori. Durante questi scavi venne fuori una necropoli, e in questa necropoli emerse la tomba, una tomba aperta, ci trovarono dentro due scheletri, un uomo e una donna, molto giovani, ricavarono insomma gli archeologi, c'era anche l'iscrizione, sembrerebbe Sabino e Serapia, si chiamavano, e avevano un bracciale che li legava. Non si capiva bene se era una sorta di strumento di tortura o invece fosse una sorta di anello nuziale questo bracciale. Fatto sta che insomma erano una coppia di giovani sposi, tutte e due, quindi morti, tutte e due giovani, e l'epoca della morte era, sembrerebbe l'anno della morte era 275.
Ma morti di morte violenta?
No, sembrerebbe di no. 275, quindi 2 anni dopo la morte di San Valentino. Da lì rifiorì quindi questa leggenda che voleva Sabino, legionario romano, Serapia, giovane cristiana ternana, innamorati, amore contrastato ovviamente perché lui pagano. Lei cristiana. Certo. Quindi questa giovane coppia di sposi, sapendo che Valentino insomma con gli innamorati
ci azzeccava
parecchio, andarono da Valentino a chiedere la benedizione e l'aiuto, no, in quel caso più che una benedizione un vero e proprio aiuto. Quindi Sabino alla fine finì per convertirsi al cristianesimo e sposò Serapia, se non che, culmine della sfiga, peggio dei love story, subito dopo il matrimonio, subito prima, non ricordo, Serapia si ammalò di tisi e morì. A quel punto Sabino chiese a Valentino il miracolo di poter morire insieme alla sua Serapia.
Bastava che si suicidasse, non è che ci voleva poi un miracolo.
Cioè questo si è appena convertito al cristianesimo e fa un peccato così grave vero, come quello di suicidarsi.
Chiedo scusa.
E quindi Valentino fece il miracolo e lo fece morire. E quindi morirono abbracciati, questo abbraccio eterno che ancora oggi dura. Questa è un po' la leggenda, diciamo, più famosa. Ce n'è un'altra, diciamo, che a me mi stuzzica parecchio. Io un giorno, se scriverò un racconto su San Valentino, penso che lo baserò su questa cosa, che è carina, secondo me. Secondo cui Valentino, prima del martirio, peraltro dovrebbe aver avuto 97 anni, quindi anche un uomo piuttosto maturo, oltre che vescovo, prima del martirio scrisse una lettera a una donna.
Più vecchio di Cossiga, voglio dire. Addirittura.
Scrisse una lettera che concluse, firmò, tuo Valentino.
Ok.
Da questo biglietto forse che poi sono nati i Valentini, cioè le cartoline, no? Quelle che anche Vinicio Capossela e Tom Waits cantavano. Quindi un piccolo elemento che ci fa pensare, questo è carino, che Valentino in qualche modo fosse un sentimentale, no? Se non addirittura innamorato. E a me questa cosa mi piace, posto che appunto non sappiamo nulla di Valentino.
È un'ora che ne stai parlando, per fortuna non sappiamo nulla.
Beh, abbiamo parlato soltanto della leggenda, che però ci sono alcuni elementi di queste leggende anche abbastanza carine. Secondo me questo è il più carino di tutti, cioè Valentino come santo innamorato a me piacerebbe immaginario.
Perché no? Attratto.
Io mi immagino magari
dall'altra parte del cielo
questa donna che magari gli regala una rosa e dopo questa rosa
è lui fantastica.
Da allora che magari rimane particolarmente legato.
Io finirei con questa rosa. Immagine, anche perché abbiamo finito il tempo.
Abbiamo finito il tempo, quindi possiamo partorire.
Si rompono le acque. Sei un pazzo.
Bene, quindi abbiamo finito questa volta, noi ci sentiamo quindi la settimana prossima.
Che però saranno passati 3 anni. Già,
abbiamo la settimana prossima, caro Emanuele, abbiamo una puntata molto bella, la nona puntata di Adesso in Onda, dedicata a Il Leone si è addormentato.
No, il Leone no!
The Lion Sleeps Tonight, no, che anche questa puntata secondo me la rifaremo poi fra 2 anni.
Io Il Leone non lo voglio più vedere. Allora, chiudiamo con i Mislovitz in versione originale.
Ovviamente non potete ascoltarci questa puntata, non la potete riascoltare su www.radioadesso.it a meno che non ci ascoltate in replica fra 3 anni, cioè nel 2008.
Non abbiate una macchina del tempo pronta sotto casa.
Se ci ascoltate in replica nel 2008, potete riascoltare questa puntata su www.radioadesso.it.
Grazie, nel 2008 sia stata inventata una macchina del tempo. Alla prossima settimana o a fra 3 anni, fate voi.
Jakoś tak.